Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Ci siamo, eccoci qua. Mi ero distratto un attimo ed è partita la trasmissione, ma è tutto pronto. Allora, 333-920-0170 per scriverci, perché siamo nel pieno del mercato e la notizia principale è che il Parma abbia ufficializzato l'ingaggio di Filippo Costa. Vedremo da quando sarà a disposizione dell'allenatore, vedremo se sarà disponibile per la gara contro il Crotone, vedremo se si giocherà, mi verrebbe da dire, anche perché in Serie A si sono giocate tutte, è vero, anzi no, non tutte, perché una si gioca stasera, il Bologna gioca stasera contro il Cagliari, però chi ha perso ed era decimato annuncia ricorsi, vedi l'Udinese, come andrà a finire, come si svilupperà, ma proveremo a capirlo nel corso, non dico di questa puntata, ma nel corso di questa settimana. Perché dico così? Perché il Crotone all'ultimo aggiornamento aveva 12 positivi e insomma si parlava del fine settimana scorso, quindi può darsi che qualcuno si negativizzi o può darsi che qualcun altro si positivizzi, insomma c'è davvero da capire tanto, è una situazione un po' confusa, lo è più in generale per il paese, quindi figuriamoci il mondo del calcio se ne è da meno. Vedremo anche se questo protocollo che è stato approvato dalla Lega Serie A starà in piedi o insomma se mostrerà tutte le falle che sembrano intravedersi fino a questo momento. Intanto il Parma va avanti con gli allenamenti, Parma in maniera molto scrupolosa sia per quanto riguarda i vaccini sia per quanto riguarda i tamponi, vive praticamente in una bolla e questo fino a questo momento che si sappia ha permesso di aver soltanto un positivo, ecco, molto molto scrupoloso, e forse anche un pochino sull'esperienza di un anno e mezzo fa con Lecchio, la situazione è molto rodata, a quanto pare la situazione non è così complessa come può essere provato a immaginare a Crotone, dove la squadra si allena con ranghi ridottissimi. Vi ricordo il nostro numero che è sempre 333-9200-170. Abbiamo già il nostro primo ospite che è Marco Bernardini. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Marco, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, siamo nel pieno del mercato, una delle ultime notizie. Ieri si è parlato, negli ultimi due giorni, dopo ci aiuti un po' anche a fare il punto, di una trattativa per questo Conte della Moreirense, invece va al Troyes in Francia.
Alla Moreirense andranno 2,7 milioni di euro, c'era questa volata tra alcuni club di Ligue 1 e il Parma e il Troyes si è aggiudicato questo esterno sinistro portoghese, classe 98, cresciuto nelle giovanili dello Sport in Lisbona, era un nome uscito proprio negli scorsi giorni, ma evidentemente probabilmente l'interesse del Parma non era così approfondito, e il Troyes, che si era invece secondo me già mosso con largo anticipo sul giocatore, lo ha portato a casa lasciando a mani vuote la dirigenza crociata.
Diciamo che poi per il resto ne sapeva, a parte che non arriverà, lo ribadiamo, quindi va in Francia, però un altro giocatore che poteva arrivare del quale sapevamo poco o nulla, dai Marco.
Sì, questo conferma però la linea della società, nel senso,
sì, da un lato,
per
sì,
andare in Serie A, elementi navigati, esperti, e da questo punto di vista l'innesto di Rispoli e in parte quello di Costa possono andare in questa direzione, però dall'altro insomma non si dimentica la linea verde, questi giocatori presi da campionati esteri cercando di farli ambientare in Italia e poi insomma valorizzarli. Chiaro che finora la mossa è riuscita, direi in maniera non troppo netta e marcata, però insomma rientrava nella tipologia di quei giocatori, specialmente sugli esterni, viene in mente da Bougie a Zaccaretti, a Koulibaly, insomma il Parma spesso e volentieri ha pescato proprio nel ruolo di terzini esterni come giocatori, giovani scommesse da lanciare il capello italiano, che però purtroppo finora non sembrano dato, anzi quasi meno dati i frutti sperati.
Insomma questo apparentemente è un mercato a due facce, diciamo così, dobbiamo attenderci questo, anche se in questo momento non decolla. Più volte abbiamo detto, no, guardate che l'incognita Covid pesa più di quanto si pensi per quanto riguarda le trattative, l'arrivo di giocatori. Per ora però c'è Costa, diciamo così, ufficializzato, il primo vero acquisto.
Primo vero acquisto Filippo Costa, diciamo che Iacchini avrà almeno un giocatore, un acquisto in più su cui poter eventualmente lavorare già in settimana. Sugli esterni effettivamente la situazione doveva essere risolta, era assolutamente una priorità quella del Parma, di sistemarsi nel parco degli esterni, che effettivamente siamo arrivati alla sosta natalizia un pochino col fiato corto, per usare un eufemismo, perché l'acquisto di Rispoli nella piena dimostrazione è stato preso durante la settimana e si è trovato praticamente in campo con tre allenamenti nelle gambe. Del Prato ha ricoperto tantissimi ruoli e sicuramente è da lodare per il suo spirito di sacrificio ed abnegazione, però è chiaro che qualcosa gli mancasse alla luce soprattutto dell'infortunio di Koulibaly, tanto che addirittura prima che si facesse male era stato utilizzato anche sull'esterno tutta fascia Mihaila, che chiaramente era adattato in quel ruolo. Quindi il Parma sistema gli esterni. Non so Costa come stia fisicamente, nel senso che comunque viene da alcuni mesi di inattività, perché fondamentalmente era in rosa
quasi un anno, possiamo dire.
Non ha mai giocato, quasi un anno sostanzialmente che non gioca. Lo scorso anno 23 presenze tra le fila dell'Entella, che poi è retrocesso in C, una delle poche note liete tra l'altro dell'Entella, un giocatore che ricordiamo bene soprattutto per i suoi trascorsi alla SPAL. Può dare qualcosa a questo Parma, ecco, credo che Costa si possa inserire bene in questo Parma. È chiaro che non è quell'acquisto di Gredo che magari sognavano i tifosi, però fa capire forse che adesso il Parma cerca più elementi di categoria, gente da poter inserire subito, che conosca soprattutto il campionato cadetto e che possa portare già un contributo nel breve termine, che questa poi la vera necessità, la vera esigenza soprattutto di mister Iachini.
Ti chiedo un commento, perché Forza Parma, riprendendo quello che scrive l'Unione Sarda, parla di giocatori in uscita dal Cagliari. Uno è Diego Godin, che non credo interessi al Parma, l'altro è Martin Caceres, che è stato avvicinato al Parma nei giorni scorsi anche per l'amicizia con Gigi Buffon. E poi c'è questo Cristian Oliva, uruguaggio, è in Italia dal gennaio 2019, ma non l'abbiamo praticamente mai visto, è andato anche un pochino al Valencia, se non sbaglio, classe 96, c'è l'interessamento anche del Benevento su questo giocatore. Ecco, lo mettiamo nell'insieme dei giocatori, dei nomi più esotici o insomma di quei giocatori che potrebbero già dare qualcosa?
È un giocatore che ha faticato a trovare spazio a Cagliari, credo giocò titolare in un Cagliari-Parma, una delle sue prime partite in Italia fu proprio contro i Crociati, però sostanzialmente non si è mai visto. Lo cercano appunto Parma e Benevento, la quotazione del club sardo attorno ai 4 milioni, non so se si possa andare in porto questa trattativa. Ora l'esigenza del Parma, a mio parere, è prendere assolutamente un regista, che può essere un alter ego o un vice, in questo caso Schiattarella, e una mezzala, anche poi per permettere a Vázquez di poter, in caso di necessità, avanzare il suo raggio d'azione. Quindi la prossima mossa del Parma, una volta sistemati gli esterni, come è stato con Costa, appunto di concentrare i suoi movimenti, specialmente in mezzo al campo, aspettando magari un'occasione in attacco. Però in attacco io parlo proprio di occasioni, perché Iachini cerca quella seconda punta che forse per caratteristiche in questo momento manca al Parma, per come la intende Iachini, un giocatore veloce, brevilino, che possa muoversi alle spalle e diciamo a fianco di Inglese, che possa integrarsi bene appunto con il centravanti di Lucera, e qui la ricerca è un pochino più difficoltosa, perché chiaramente gli attaccanti chi ce li ha se li tiene stretti, e bisogna poi trovare il solito discorso tra domanda e offerta. Ecco, sono stati tanti nomi, ma nessuna vera trattativa forse finora è entrata nel vivo.
Secondo te, se arrivasse un'offerta per Tutino, potrebbe partire?
Sì, guarda, su Tutino è innegabile che non ha fatto bene in questa prima parte di stagione, ma lo dicono sostanzialmente i numeri. Però dal cambio Maresca e Iachini probabilmente è uno di quei giocatori che ci hanno perso, nel senso che con Maresca aveva quasi sempre giocato, aveva sempre trovato il suo spazio. Con Iachini non solo è stato superato da Inglese nelle gerarchie, ma anche nel gioco delle coppie con Inglese è partito titolare 3 volte su 5, quasi sempre è stato uno dei primi cambi, perché ricordo un paio di partite dove è stato sostanzialmente sostituito ancora prima dell'ora di gioco, e abbastanza significativo il fatto che nell'ultima trasferta di Alessandria, di ormai un mese fa, gli sia stato preferito prima Benedici a chi in partenza e poi addirittura gara in corso Bonny. Quindi credo sia abbastanza evidente una difficoltà di Tutino di trovare spazio con Iachini, che probabilmente vuole una seconda punta dalle caratteristiche differenti, che possa integrarsi meglio con Inglese. Lo scorso anno Tutino fece molto bene ad esempio in coppia con Juric, però più con caratteristiche magari di contropiedista, di insomma Juric aveva anche un fisico diverso, no, rispetto a Inglese, era la classica prima punta, e Tutino si trovava tra virgolette bene. Purtroppo in questo momento probabilmente più una questione tattica che non a livello proprio di rendimento. Chiaramente per rendimento insomma ne sta risentendo direi non poco.
E qui ruota molto attorno, anche se mi sembra che si sia congelata, alla posizione di Mann. Per quanto riguarda il mercato degli attaccanti, anche parte del mercato del Parma, perché vabbè, Murru credo che sia in ottica Empoli, comunque sia sfumato come discorso, però la Sampdoria serve un'opzione concreta per piazzare Sepe se Falcone andrà alla Spal. E allo stesso tempo c'è Mann, richiesto da D'Aversa e Faggiano, ma su questo direi, Marco, che si può aggiungere anche l'incognita legata agli allenatori. D'Aversa è molto a rischio per quanto riguarda la Samp. E all'estero...
Guarda, aggiungo anche gli infortuni, perché mi viene da pensare, l'Empoli nel giro di pochi giorni ha perso Parisi e Marchiffa, che sono i due terzini sinistri, quindi è chiaro che ora ha un'impellenza di rinforzarsi proprio da quella parte, quindi Murru potrebbe fare comodo. E Audero, notizia proprio di stamattina, insomma è uscito per una botta al fianco a Napoli, che però si è rivelata più grave del previsto, quindi dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta di gennaio, quindi a inizio febbraio, quindi capisci che essendo già in rosa Vladimiro Falcone, che diciamo probabilmente non credeva neppure lui di potersi giocare le sue chance in Serie A, visto che fino a pochi giorni fa era davvero un passo dalla Spal, a questo punto non so se alla Samp convenga mettere dentro in settimana sempre, buttarlo subito nella mischia, o al contrario puntare per queste due o tre partite su Falcone, che insomma, conosce già la squadra, è già lì.
Certo. E quando ha giocato ha fatto bene anche.
E tra l'altro a Napoli è stato anche autore di una prestazione assolutamente dignitosa, ed è stato poi il ragazzo a impuntarsi inizialmente per volersi giocare le sue carte. Probabilmente neanche nel migliore dei suoi sogni avrebbe potuto prevedere che Audero si facesse male al San Paolo e si ritrova praticamente da... ormai ex giocatore della Samp, è un passo dalla Spal, da titolare per carità in un campionato competitivo come la Serie B, ad oggi essere il numero uno della Sampdoria, perlomeno fino al rientro di Audero.
Chiudo con questa nota a margine: essendo saltato Terim al Galatasaray, che era un estimatore di Mann, credo che anche la pista turca potrebbe raffreddarsi.
Sì, potrebbe raffreddarsi, ma il problema tra Parma e Galatasaray è sempre stato una certa divergenza sulle cifre. Sì. Io credo che se il Galatasaray avesse voluto Mann, avrebbe affondato il colpo già da ormai qualche settimana, e insomma noto sempre che il Galatasaray vorrebbe avere chiaramente un prezzo molto vantaggioso, ma il Parma ovviamente non può privarsi di Mann a cifre troppo basse, col rischio poi di realizzare una minusvalenza che sarebbe molto molto dolorosa. Quindi io credo che la richiesta del Parma ci possa stare, abbiamo magari messo in conto anche di perdere qualche milione, mettiamo così, però se il club turco vuole Mann, io credo che sulla base di un prezzo con obbligo di riscatto non si possa scendere sotto una quotazione di 10 milioni, ecco. Quindi qualsiasi offerta Galatasaray non si è mai avvicinata a quella cifra, quindi non ti nego che alla fine per Mann una soluzione last minute degli ultimi giorni di mercato potrebbe essere, ahimè, anche quella di un prestito secco, ecco, nel senso che alla fine bisogna un po' capire come si vorrà muovere il Parma, però sicuramente il Parma non può perdere l'investimento di Anis Mann, quindi se non arriveranno offerte all'altezza e si ritenesse necessario mandare a giocare il ragazzo anche per valutarlo, permettergli comunque di poter giocare con continuità, penso che a malincuore il Parma possa privarsi di 6 mesi di questo giocatore, sperando che poi ritorni rigenerato in estate o magari valorizzato, e quindi poterlo poi cedere al miglior offerente tra qualche mese.
Marco, intanto vabbè, ci vorrebbe un Arsenal della situazione, che vedo ha offerto 70 milioni alla Fiorentina per Vlahovic, però non è Mann, ecco, quindi
non è Mann.
Assolutamente. Ti chiedo invece cosa succede sul fronte del mercato dilettanti, ecco, perché anche se non sanno quando torneranno a giocare esattamente, dopo tra l'altro ne parleremo anche con un ex giocatore del Parma, Niccolò Galli, che gioca nel Tonnotto San Secondo, ci collegheremo con lui, però c'è qualche movimento anche per quanto riguarda i dilettanti.
Sì, allora ufficialmente la sessione invernale di mercato si è chiusa lo scorso 30 dicembre, c'è già in atto una richiesta del CREAR di poter prolungare questa finestra invernale fino al 31, quindi fino a fine mese, fino a fine gennaio, anche perché in questo momento le squadre non stanno giocando e ovviamente a causa anche dei numerosi casi legati al Covid c'è necessità di avere rose quanto più lunghe e attrezzate per poi affrontare al meglio la ripresa dei vari campionati. Diciamo che non è accaduto molto, si è mosso tanto il Borgo San Donnino, che ha ufficializzato l'attaccante Vanni e riprenderà a giocare il 16 gennaio il recupero contro il Forlì, poi il 23 tornerà in campo in casa del Progresso nell'ultima giornata d'andata, e poi qualche movimento in eccellenza, incrocisce il colpo del Salso con Cissé in attacco, anche il Felino col rientro di De Saga Stizzabal, argentino che già lo scorso anno aveva militato in quel brevissimo scorcio di campionato, poi mai portato a termine quello dell'ottobre 2020, e poi sempre tanti movimenti di attaccanti in promozione con Tommasini che è ritornato a Carignano e Benedini che si è trasferito al Cerro. Poi da non sottovalutare i colpi di seconda, dove pensa un po', Corbelli ha lasciato un'idea in eccellenza per sposare la causa delle Lesignano in seconda categoria, quindi un triplo salto all'indietro. Martini è tornato a casa tra le file della Benedizione United, abbandonando appunto la futura Fornovo Medesano in promozione, e poi Diego Zanetti è tornato a Vicoferte, dove nelle prime due giornate ha già segnato 6 reti, quindi un inizio vero col botto per il bomber classe 95. Quindi tanti movimenti interessanti, oserei definirli insomma non di primissimo piano, però insomma che potrebbero spostare gli equilibri nelle categorie soprattutto inferiori.
Marco, come sempre, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, buon lavoro.
Ciao, ciao. Era Marco Bernardini. Ho anche qui un po' di messaggi prima di fermarci per qualche istante. Allora, questo è Ampo 60 che scrive: a proposito di acquisti, devono essere di valore senza spendere follie a favore dei procuratori. Esempio negativo eclatante, l'acquisto di Mann, scrive Ampo. Alla stessa cifra la Fiorentina ha acquistato dall'Hertha Berlino in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro Christoph Piontek. Ho reso l'idea, e secondo me sono comunque tanti per Piontek, non è che stesse veleggiando, però insomma era uno che era girato per 40 la prima cessione, quella dal Genoa al Milan, però entra in gioco secondo me anche altri fattori. Sono comunque tanti secondo me per Piontek, qualche gol in più di Mann comunque nella sua carriera lo ha fatto. La miglior seconda punta per andare in A, ci scrive questo ascoltatore, è Giovinco. Bisogna avere problemi alla vista per non vedere questa opportunità. Invece Federico scrive: buongiorno, ma lo scorso anno davvero non ha insegnato nulla, andiamo sempre su nomi esotici, davvero il mercato italiano non offre ragazzi interessanti? Questo il messaggio di Federico. Noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Da Ma Bistro, musica dalla cucina. Pasta fresca fatta in casa, piatti tipici e invitanti a rivisitazioni. Da Mat è anche cocktail bar e lounge. Si scrive Da Mat, si pronuncia Da Mat.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua di nuovo, seconda parte di Palla in tribuna. Abbiamo parlato un po' del mercato del Parma, abbiamo aperto anche un discorso che riguarda il mercato dei campionati dilettantistici. Cercheremo anche di capire come si stanno organizzando le squadre con tante difficoltà, ancora di più insomma chi non ha una struttura, club professionistico sicuramente qualche problema ce l'ha. Allora parliamo di questo e molto altro con un ex giocatore del Parma che tra l'altro qualche settimana fa ha segnato un gol incredibile da prima di centrocampo, è andato a finire su Striscia la Notizia oltre che su tantissimi social. Buon pomeriggio, qui con noi e complimenti Niccolò Galli.
Ciao Gianmarco, ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao. Allora, ovviamente i complimenti sono tardivi perché il gol l'hai già fatto da un bel po', però insomma per chi non l'avesse visto basta digitare Niccolò Galli su qualsiasi motore di ricerca su internet e si vede il filmato, ma non siamo qui per parlare di questo. Intanto ti chiedo come si stanno organizzando, tu giochi nel Tonnotto San Secondo, come si stanno organizzando le squadre dalla promozione, eccellenza, prima categoria, con tutti questi problemi che si sono relativi ai positivi, alla difficoltà di allenarsi in gruppo? Voi come state facendo?
Allora, noi niente, abbiamo bloccato gli allenamenti al campo, in gruppo, fino al 17 di gennaio, e ci vengono dati dei programmi individuali da svolgere a casa per tenere un po' sulla condizione. Poi dopo l'idea è quella poi di ripartire il 17, perché il 17 è una data un po' cruciale, diciamo, perché si incontrerà la federazione, decideranno un pochettino se far ripartire i campionati il 13 di febbraio oppure se prolungare questo stop, insomma.
L'orizzonte temporale è abbastanza lontano, insomma, 13 febbraio, immagino che si lavori in un clima di grande incertezza, hai voi.
Sì, sì, adesso si naviga un po' a vista, ecco, tutti, qualcuno so che ha ricominciato a fare allenamenti al campo, però senza poter fare la doccia, insomma, sono cose un po', sono quelle vie di mezzo che sono un po', sono un po' complicate da gestire, secondo me.
Tra l'altro voi che siete lì lì davanti, insomma, un pochino ci terreste a finire questo campionato.
Sì, sì, a finire, già l'ho interrotto, insomma, ti spezza un po' il ritmo, perché comunque arrivavamo da una serie positiva importante, però ormai vabbè, ci siamo fermati un po', finirlo però, insomma, penso che non ci sia il dubbio, ecco, quest'anno, finirlo si finirà. Ecco.
Ti chiedo, tu che hai vestito questa maglia, la maglia del Parma, se segui ancora la squadra crociata?
Sì, 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 no, li seguo praticamente sempre, quando posso, lo guardo sempre, anche se è un anno un po' di sofferenza, tra virgolette, per alcune cose, mi piace sempre guardarlo il Parma, sono sempre affezionato.
Come lo vedi questo Parma? Vedi, tu che insomma hai giocato anche in B, se non sbaglio con la maglia del Verona, e ti chiedo che prospettive vedi per questa squadra, è ancora in tempo per agganciare i playoff, senti che è nelle sue corde?
Secondo me sì, nel senso che a 5 punti mi sembra adesso, non penso che sia precluso niente ad oggi, secondo me il mister che adesso è un mister che dà delle garanzie, la rosa è forte, secondo me magari all'inizio è stato fatto qualche errore di valutazione, magari mettendo insieme troppi giocatori che non conoscevano la categoria, probabilmente, ma adesso secondo me, insomma, è stato inserito Rispoli, che uno con la categoria la conosce molto bene. Il mercato mi sembra di capire che stia andando in quella direzione lì, per cui io sui playoff ci punterei. Se dovessi scommettere oggi, ci scommetterei che il Parma ci andrà, ecco. Per tutte queste serie motivi, per il mister che è arrivato, che è un mister che la categoria la conosce e l'ha già vinta, mi sa, due o tre volte, e per la direzione che sta prendendo il mercato, insomma, magari manca qualcosina ancora in mezzo al campo, ma...
Beh, tra l'altro tu giochi in mezzo al campo, no?
Sì, sì, sì,
no. Sai che cercano delle mezzali, insomma, non si sa mai,
Adesso per il Poli potrei tenere 2 o 3 minuti, però sì, no, adesso insomma, se manca qualcosina in mezzo al campo, però... Secondo me, per dire inglese, se Tempinino riesce a tornare ai livelli dei pre-infortuni e Tutino prende un po' di continuità, per me davanti i giocatori forti ce li hai, cioè per vincere la categoria ce li hai, se ritrovano un po' di condizione. Manca qualcosina solo in mezzo al campo, ecco, puntali un attimo lì e poi dopo io penso che i playoff se non la porto tranquillamente.
Vabbè, noi intanto annotiamo la tua candidatura, anche perché a centrocampo di gol ne arrivano pochi, invece quest'anno qualcuno ne hai fatto 5-6, già 5-6, 8?
Sì, una cosa di questo genere, adesso preciso non lo so.
Non li conti?
No, sì, no, c'è un centrocampista che comunque dai, qualche gol li fa, per cui mi piace, diciamo, sganciarmi più in fase offensiva che difensiva.
A proposito di inizi difficili, se non sbaglio, adesso siete lì davanti e vi state giocando il campionato di promozione, anche voi non siete partiti benissimo. Poi cosa può scattare in una squadra che magari, insomma, non azzecca le prime giornate? Per il Parma si parla più che delle prime giornate, però. Quale molla può scattare, al di là del cambio di allenatore, che insomma è stato abbastanza clamoroso in casa Parma?
Sì, lì è un compattarsi dei giocatori... più l'esperienza, insomma, in quei momenti qua bisogna fare affidamento a loro, perché si va a innescare un meccanismo che a livello mentale è difficile da cambiare, quando c'è un po' di negatività, vai in campo sapendo che comunque sarà difficile vincere, sarà difficile non prendere gol, quindi è un meccanismo mentale difficile da cambiare, e in quei momenti lì ti devi affidare ai giocatori più di esperienza, più di personalità, che si devono riuscire a tirare dietro tutti quei ragazzi giovani forti che è Parma, perché Parma abitualmente ha dei giovani forti che però magari non conoscendo bene la categoria, non conoscendo neanche bene il calcio italiano, perché tanti vengono da altri campionati, hanno bisogno di personalità forti a cui aggrapparsi, e poi dopo secondo me riusciranno a svoltare questo meccanismo. Mi sembra che le ultime partite già in quella direzione, nel senso che ho già visto, a me è sembrato che abbiano già un po' svoltato a livello mentale, di approccio alla partita, quindi secondo me se una volta che i giovani usciranno da questo periodo, da questo momento mentale, daranno delle grosse gioie anche loro, secondo me, anche loro.
Prima di salutarci ti chiedo questa cosa, visto che insomma abbiamo registrato l'arrivo di tanti giocatori da lontano, a volte anche sconosciuti, ma tu che hai giocato anche in categorie più alte, anche tra la Lega Pro, la Serie B, così ci sono ancora tanti ragazzi italiani che meriterebbero un pochino più di spazio, un pochino più di attenzione, che potrebbero starci in Serie B?
Allora, sì, nel senso che ogni carriera vedo che sono dei ragazzi che magari fanno un sacco di gavetti, soprattutto Castagnetti, che adesso ormai sono un po' di anni, sì, che gioca in Serie B, l'ha vinta anche, quindi adesso sta facendo da protagonista da un po' di anni, è uno che è arrivato tardi a quei palcoscenici lì, perché prima ha fatto la Serie D, ha vinto la Serie D, ha fatto la C2, altri invece fanno un salto prima e poi dopo magari hanno un po' più di difficoltà nel gestire determinate situazioni perché magari non sono pronti, e quindi secondo me, ti dico, ce ne sono tanti di giovani, forti. Bisogna andare a trovare prima degli altri, perché abitualmente in Italia ormai i giocatori, soprattutto anche giovanissimi, sono già seguiti, sono già conosciuti ogni anno di più, quindi bisogna arrivarci appena prima degli altri e farli crescere. Adesso il settore giovanile del Parma, per dire, negli ultimi anni ha ricominciato a lavorare bene dopo il fallimento, ma è un discorso quello lì che si vedrà nei prossimi anni, perché per far arrivare una primavera forza, ma dei giocatori forti, pronti per la prima squadra, ci vorrà, insomma, da quando hanno ricominciato, 6-7 anni, insomma, che i piccolini, sì, arrivino formati, insomma, in prima squadra.
Nicolò, grazie per essere stato con noi, un grande in bocca al lupo per il tuo tonnotto San Secondo.
Credi, grazie a te.
Ciao, ciao. Era Nicolò Galli e adesso tra poco facciamo un salto, andiamo fino a Crotone per capire come è messo il Crotone, perché ormai si gioca, siamo a martedì, si gioca sabato, quindi la settimana poi non è così lunga, per capire se si giocherà questa partita, come è messa la squadra di Modesto, che è un ex del Parma, allena il Crotone, e c'è qualche movimento di mercato, quindi per capire che Crotone potrebbe arrivare. Intanto arriva un messaggio del nostro amico Luca, che ci segue sempre, ci dà qualche suggerimento per prossimi ospiti. Gigi Apolloni spesso lo chiamiamo, Luca, poi Minotti, insomma, qualche problema in più secondo me con le esclusive legate a Sky, però ti promettiamo che nelle prossime puntate sentiremo i tuoi amici. Allora, c'è qualche notizia qua e là che andiamo a trovare sulle principali testate. Qui si parla di mercato a livello nazionale. Conti, l'ex Parma, è andato dal Milan alla Samp, e insomma seguire sempre Roberto D'Aversa. Ci sono trattative molto molto più ingenti come cifre, insomma si parla di giocatori del Barcellona, però un mercato che ancora va molto cauto, ecco. Pochi movimenti fino a questo momento, non sappiamo quanti e quali siano avvenuti in casa Crotone. Intanto salutiamo il nostro nuovo ospite, che è Vincenzo Montalcini del Quotidiano del Sud. Buon pomeriggio, Vincenzo.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, intanto per farci invidia ti chiedo che clima c'è a Crotone, giusto per darci un aggiornamento, perché qui fa freddo.
Oggi forse avete beccato la giornata più brutta dell'anno.
No.
Quindi non c'è da invidiare oggi, perché vento di tramontana, freddo. Però posso dirti che fino a 3-4 giorni fa avevamo 22-23 gradi, sole, gente che...
Va bene, adesso metto giù il telefono e ti saluto.
Ci stava bene.
Come sta il Crotone invece? In quanti si allenano, ci viene da chiederci?
Si allenano in 10 circa, 10-11, perché considerando che 12 sono positivi al Covid. Uno è andato via, Molina, un altro è andato via, Don Sa, Benali è fuori rosa, così come Juvarà, al netto sono una decina di calciatori. E dovrebbero arrivare un paio di elementi entro questa settimana, vale a dire Spalek e Golemic, anche se insomma sembravano trattative che erano ben avviate già la scorsa settimana. Però la verità è che, come dicevate voi, per quello che ho sentito, per quel poco che ho sentito, è che il mercato è strabloccato, perché con queste con il problema della pandemia, con i pochissimi disponibili, anche privarsi di un solo elemento può essere un problema, perché insomma, se si deve giocare con 13 calciatori e ne hai 10-12 contagiati, come fai a cederne adesso uno o due prima di prenderne altri?
È indiscutibile.
Un problema, sì. Crotone, che ha necessità di fare mercato immediatamente, qui si prospettava prima insomma che si bloccasse tutto una vera e propria rivoluzione, dovevano andare via in 10, arrivare altrettanti calciatori pronti già di categoria, ma fino ad ora insomma questa rivoluzione tanto auspicata da Modesto non si è verificata.
In queste condizioni credo che sia lecito chiedersi effettivamente se si giocherà sabato, perché non puoi portare una squadra con 11 elementi. Credo che tra l'altro si vada anche sotto i limiti, magari qualcuno si negativizza, però
c'è un altro elemento. Leggevo poco fa di una protesta più che legittima di Marino, no? Che diceva
dell'Udinese, sì.
Vengono conteggiati anche i calciatori infortunati, cioè, quindi cioè, viene difficile pensare a delle partite regolari e che non siano falsate. E poi diceva nello storico anno in cui il Crotone è andato in Serie A, dicevano Ivan Juric, no, ma rimarrai qui a Crotone? Lui diceva Serie A, altro sport, ed è così. Cioè, la Serie A e la Serie B sono due sport diversi. E i mezzi, se è già molto difficile pensare a proseguire il campionato in Serie A, figuriamoci in Serie B, dove difficilmente ci sono rose che hanno due squadre pronte. Cioè, magari la maggior parte delle squadre ha 14-15 calciatori che fa ruotare, e poi magari gli altri sono un po' di seconda fascia, tranne magari quelle di primissima fascia, le squadre insomma di alta classifica. Con uno scenario del genere in Serie B è davvero dura, veramente dura per chiunque, secondo me.
Invece, per quanto riguarda, proviamo a immaginarla questa partita, qui si fanno gli scongiuri, perché se l'anno scorso il Crotone avesse giocato sempre contro il Parma, non dico che si sarebbe salvato, sarebbe andato in Champions, diciamo così, però qual è lo scenario adesso? Perché un pochino la squadra ha dato segni di ripresa prima della sosta, un po' come è avvenuto per il Parma.
Sì, ha dato segnali di ripresa, anche perché secondo me con l'esperienza di Pasquale Marino il Crotone ha toccato il fondo, nel senso che comunque sì, in 8 partite un solo punto, per una squadra comunque che a livello d'organico secondo me non merita la classifica che ha, poi forse si è deciso di dare una svegliata con delle prese di posizione nette, perché basta pensare che Modesto, quando è tornato, 2 giorni dopo c'erano fuori rosa Benali e Molina, vale a dire capitano e vice capitano. Questo vuol dire insomma con che intenzioni sia tornato tecnico, tra l'altro ex calciatore del Parma. E quindi sì, c'è questa rivoluzione, è arrivato un 4-1 al Pordenone, che in realtà va letto per quello che è, sì, buona prestazione, però il Pordenone, visto a Crotone, non ci è sembrata una squadra proprio irresistibile, quindi c'era questa incognita del vedere poi come avrebbe reagito il Crotone. È arrivata la sosta anticipata, benedetta, perché si pensava di fare la squadra, comunque di chiudere diversi movimenti in entrata fin da subito, ma così non è stato, quindi è una grossa incognita. Tra l'altro viene difficile anche a noi pensare che tipo di formazione potrebbe essere in campo, per il semplice
non te la chiedo, non... ecco perché
no, ma non sono stati resi noti i contagiati. Noi abbiamo solo il numero, non sappiamo chi effettivamente è contagiato in questo momento.
Sono 12 ancora, ti chiedo una
cosa. Sì, sono 12, però non sappiamo di questi 12, considerando che a questi 12 si aggiunge, ieri si è aggiunto Cargbo, che si è aggiunto alla, sembrava in un primo momento che non dovesse partire, invece adesso è partito con la nazionale della Caledonia per la Coppa d'Africa. Benali fuori rosa, quindi insomma basta capire che saranno meno, molto meno di 10 disponibili. Poi se tra questi ci sono 3 portieri, capisci che insomma tirare fuori una formazione di titolare insomma è difficile.
Vincenzo, io ti ringrazio tantissimo per essere stato
grazie
con
voi,
noi.
Grazie a voi. Grazie, ciao. A voi, bocca al lupo, ciao, buon proseguimento.
Dal Quotidiano del Sud abbiamo avuto questi aggiornamenti, lo vado dicendo, ma non per... insomma è una partita fortemente a rischio quella del Parma di sabato, poi dopo staremo a vedere quale sarà l'evoluzione, però se l'istantanea in casa Crotone è questa, secondo me non ci sono le condizioni per giocare, anche se sarebbe nell'interesse del Parma giocare, perché giocherebbe contro la primavera del Crotone praticamente, però insomma, poi bisogna anche dare una parvenza di regolarità al campionato. Però se avete idee contrarie scriveteci al 333-9200-170 e staremo a vedere anche come si evolve la situazione in Serie A, che poi a cascata determina quella delle altre squadre. Aggiungo questo, siamo addirittura d'arrivo invece per i recuperi, che non mi sembra siano in discussione. Lo ricordiamo che giovedì si giocano due recuperi di B, Benevento Monza e Lecce Vicenza. Al momento non mi sembrano partite in discussione, però su questo fronte si naviga un pochino a vista. Abbiamo un'altra pausa, poi torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Voglia di shopping? Voglia di saldi da Scarpa Mondo. Per te sconti sulle collezioni di scarpe, abbigliamento, valigeria, pelletteria per tutta la famiglia. Cosa aspetti? Scegli tutta la moda, lo stile e il comfort dei migliori marchi e approfitta degli incredibili saldi. Scarpa Mondo, liberi di scegliere. Cerca il negozio più vicino su scarpamondo.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua con la nostra terza parte di Palla in tribuna. Un pochino che non lo sentiamo, ma ci arriva un messaggio che scrive: il campionato così è assolutamente falsato. Secondo me, Udinese-Atalanta è una partita condizionata da una quantità di assenze mostruose, ma non c'erano molto le condizioni per giocare. Monica che ce lo scrive, che il campionato è falsato. Monica, che salutiamo come sempre. Ma scriveteci poi un po' le vostre impressioni. Adesso chiedo un po' di tirare le somme su questo fronte prima di passare ai commenti sul mercato, sul Parma, così. Ciao Luca, Luca Ampollini.
Marco, buon pomeriggio, ciao.
È un piacere sentirti. Non ti ho ancora... No, te l'ho già detto privatamente. Buon anno comunque, però insomma, un buon anno formale. E ti chiedo questo, insomma, parlavamo prima con un collega da Crotone che ci ha spiegato che il Crotone, oltre alla chiamata di Carbo in nazionale con la Sierra Leone, ancora questi 12 positivi, ecco. E io dicevo, per me la partita è molto a rischio in questo momento, soprattutto con quale regolarità si possono giocare partite contro squadre che, alle quali magari mancano 12 giocatori però hanno i portieri.
Sì, sì, no, ma di questo sono assolutamente d'accordo. Poi credo altresì che, insomma, come correttamente facevi notare tu poc'anzi, insomma, bisogna dare anche una parvenza di correttezza a questo campionato, quindi insomma anch'io non sono così convinto che la gara verrà disputata tranquillamente, vedremo. È ovvio che ci vuole, come si è detto da più parti, un coordinamento generale che dia una sorta di uniformità di regole a tutte le squadre, perché altrimenti se ciò non avviene si rischia effettivamente di rendere il campionato poco attendibile, non regolare. Insomma, quello che sta accadendo in Serie A è assolutamente privo di senso. In Serie B si è deciso, a mio modo, in modo assolutamente corretto, di rinviare le partite di Natale. Credo che la Serie B almeno debba continuare a dare l'esempio di essere un campionato più attendibile da questo punto di vista di quanto non sia accaduto in Serie A.
Allora, lasciamo questo tema, Luca, e invece passiamo a quello caldissimo del mercato, insomma caldissimo, tiepido, diciamo così, ma anche qui c'è l'incognita Covid, ne parlavamo prima, che potrebbe rallentare e sta rallentando un po' tutte le trattative. Ti chiedo un commento intanto all'arrivo di Filippo Costa.
Ma Filippo Costa è sicuramente un buon giocatore, lo definirei un mestierante della Serie B, un giocatore che conosce bene questa categoria, per aver giocato in queste squadre, per aver giocato in diverse squadre con profitto negli anni scorsi. È un giocatore soprattutto ideale da 5-3-2, cioè un elemento che il meglio di sé lo ha sempre dato come esterno a tutta fascia, quindi da questo punto di vista credo sia un acquisto mirato, richiesto da Iachini, che possa effettivamente essere l'ideale per giocare in un disegno tattico così chiaro, insomma, anche perché insomma a sinistra il Parma non ha giocatori che possano ricoprire questo ruolo, e l'arrivo di Costa, insomma, credo sia abbastanza ovvio e palese che sia stato fatto per giocare col 5-3-2.
Ecco, invece un discorso come un rebus un po' più complesso è quello dell'attacco. Prima parlavamo con Marco Bernardini anche delle difficoltà di Tutino, del fatto che Mann sia sul mercato, ma in maniera più o meno esplicita. Ci sono dei problemi anche per quanto riguarda appunto il valore del giocatore. Secondo te qual è la reale intenzione? Che cosa ha in mente Iachini per l'attacco del Parma?
Allora, Tutino è una garanzia. Chi ha delle perplessità su Tutino è perché probabilmente non conosce la storia di questo giocatore, che in Serie B è sempre stato un grande protagonista, che il Napoli ha sempre voluto mantenere come proprietario del cartellino perché ha sempre creduto in lui, perché l'anno scorso sostanzialmente è stato l'uomo faro della Salernitana per la salita in Serie A dei campani. Sta incontrando indubbiamente dei problemi, ma come tutti i giocatori del Parma, ad eccezione di Buffon quest'anno. Quindi se si gioca col 5-3-2, Tutino è l'ideale seconda punta da mettere accanto a Inglese.
Scusa, se ti interrompo, effettivamente abbiamo detto per 3 mesi Tutino deve fare la seconda punta, così adesso che ha questa possibilità non sta giocando.
No, ma infatti Tutino è una signora seconda punta in Serie B, è il giocatore probabilmente più ambito da tutte le società come seconda punta, perché insomma è un giocatore che dà garanzie. È ovvio che in una squadra disastrata come il Parma dei primi 3 mesi che abbiamo visto, anche Neymar avrebbe avuto problemi a fare la seconda punta qui. Quindi voglio dire, è così. Su Mann il discorso è diverso. Mann secondo me è un giocatore di grandissimo, secondo me è oggettivamente un giocatore di grandissimo talento. Poi dopo è chiaro che lui è arrivato l'anno scorso con 1000 problemi, quest'anno ci sono ancora 1000 problemi, sarebbe giusto che Mann andasse, visto che si pensa di giocare in un certo modo, a fare l'esterno d'attacco in una squadra che possa, dove possa valorizzarsi, dove possa cercare di fare bene, e il Parma quindi magari continuare a detenere il cartellino per vedere rivalutato il giocatore a fine campionato. Io qualche perplessità su Miale da seconda punta ce l'ho, perché Miale è un giocatore favoloso, che può partire, a parte la sua integrità fisica, e questo meriterebbe un discorso a parte. Ma
sì, perché da quando è a Parma, tolto il primo infortunio lungo, ce ne sono stati almeno altri 2 con una degenza piuttosto importante.
Ma questo
è a 20 anni.
Questo va per forza a incidere sulla valutazione del giocatore, non puoi trascurare questo aspetto. Detto questo, è un giocatore, e lo abbiamo visto nelle poche volte in cui ha giocato, devastante a campo aperto. Lui parte con questa grande velocità, salta l'uomo, può fare la seconda punta, ma come esterno d'attacco secondo me è molto più efficace. Quindi anche lui in un ideale 5-3-2 iachiniano, non lo so, sì, può essere adattato in questa posizione, ma non è propriamente l'elemento più congeniale per questo tipo di gioco. Quindi di quelli che abbiamo citato, secondo me Tutino, in una squadra competitiva, rodata, affidabile, è a mio modo di vedere il giocatore più forte, ed è più forte anche dei tanti nomi che sono stati fatti. Io ho letto Farias, ma ragazzi, ma Farias è un ex giocatore, cioè, Farias è un giocatore senza squadra, e qua si pensa di comprare, si pensa, qualche giornale ha pensato di inserire Farias, magari arriverà, che ne so, però no, non credo sia logico discutere e mettere a paragonare un giocatore come Tutino a uno come Farias.
Ti aggiungo questo tema, si è nominato anche Mancuso, che l'anno scorso ha fatto molto bene, mi ha fatto un po' ricordare la parentesi parmigiana di Vantaggiato, cioè un giocatore che in una squadra ha segnato tanto e adesso potrebbe essere riproposto in una squadra con un sistema di gioco molto diverso da quello dell'Empoli dell'anno scorso.
Sì, però Mancuso è un gran giocatore. Io
dai tempi della San Benedettese, no?
Dai tempi della San Benedettese io mi sono sempre stupito di come Mancuso ci abbia messo tanto tempo per arrivare in Serie A. È vero che la Serie A è un campionato molto selettivo, lui quest'anno non sta facendo bene, ma in Serie B è un giocatore di provata garanzia. Quindi parlando di Tutino, d'accordo, ma se vuoi prendere un'alternativa a Tutino, di un Tutino in forma, di un Tutino galvanizzato, di un Tutino in una squadra forte, beh, Mancuso è, a mio modo di vedere, una grandissima alternativa.
La tua coppia è Inglese Tutino?
La mia coppia è Inglese Tutino. Io stravedo per Mann, ormai credo che lo sappiano tutti, ma
mi sembra fuori dai piani, insomma.
Sì, ma poi non in un sistema di gioco, in un 5-3-2, insomma, nella maniera più assoluta.
Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive invece, ha scritto anche un altro messaggio più lungo, Davidone, che leggo con più calma più avanti. Perché lascia partire Félix Correa?
Ma sì, perché anche Félix Correa è un esterno d'attacco, e quindi come esterno d'attacco lui non può fare l'esterno tutta fascia perché difensivamente ha dei problemi, e quindi come esterno d'attacco si gioca col 5-3-2, è un giocatore che non può essere valutato in un contesto del genere, insomma. E credo che sia chiaro il discorso, insomma, davanti si giocherà con le due punte, che poi sia il 5-3-2, che poi sia un disegno con il rombo di centrocampo e Vasquez dietro due punte, però insomma si giocherà così, non si giocherà più con i tre esterni a piede invertito stile D'Aversa.
Sì.
Quest'anno secondo me si giocherà così.
Luca, invece abbiamo lasciato forse il capitolo più spinoso, il centrocampo in fondo. Lì sembra fatta per cassata, mi verrebbe da dire il Genoa sta aspettando di vedere anche come si evolve la panchina, perché secondo me Shevchenko, se va avanti così, non dura molto, ecco. Però sembra un affare praticamente fatto quello. Ti piace come soluzione?
Sì, sì, cassata mi piace molto. È un giocatore che peraltro già negli anni scorsi seguivo con interesse, è un giocatore ancora giovane, però che dà una certa esperienza, è un centrocampista che sa fare un po' tutto, bravo negli inserimenti, in interdizione non è male, grande corsa. A me Cassata è un giocatore che piace parecchio, quindi sicuramente a Parma farebbe molto molto bene, farà bene, perché secondo me alla fine verrà acquistato, a meno di stravolgimenti in questo momento difficili da pensare. Non è però l'unico centrocampista da prendere, a mio modo di vedere servirebbe un altro interditore, un altro uomo che sia in grado bene o male di supportare Schiattarella, che deve avere la libertà sì di distruggere ma anche di costruire il gioco, supportato da due giocatori di una certa qualità in fase di interdizione.
Ecco, in questo senso, ma non l'ho visto nemmeno in panchina in Udinese-Atalanta. Un altro nome che resta lì tiepido è quello di Mato Jaialo, che
sì, ma Jaialo è vero
davanti alla difesa, insomma, uno che si muove poco da lì.
Sì, Jaialo, dopo quello che penso io, non è necessariamente quello che pensa la società, però Jaialo è classico mediano costruttore di gioco davanti alla difesa, insomma, indipendentemente dall'anagrafe, perché è un giocatore di 33 anni, però vabbè, quello è secondario. Non so fino a che punto lui possa essere un giocatore molto diverso da Schiattarella.
Luca, grazie come sempre, è stato un piacere risentirti sulle nostre frequenze. Vi ricordo che giovedì torna Calcio e Calcio, quindi tutto quello che non hai detto stasera lo teniamo per giovedì.
Ok, grazie Marco, grazie, ciao.
Io vi ricordo che domani c'è Calcio Mercato alle 21, tra l'altro, e ci tengo particolarmente, visto che avete inviato in tanti i vostri audio allo stesso numero che utilizzate, il 333-9200-170 qui su Radio Parma, per i messaggi di testo, potete mandarci gli audio che manderemo nella segreteria dei tifosi. Non mandateli in diretta, perché per una questione prettamente tecnica li mettiamo un pochino assieme come una segreteria, appunto, come faceva anni fa Radio Radicale, con dei contenuti meno espliciti naturalmente, però insomma, sul mercato, sul Parma, sul campionato, sulla Serie B, scriveteci quello che vi va e diventerà parte della segreteria dei tifosi. Messaggi audio, mi raccomando. Allora, poi leggo il messaggio di Gianluca, perché se le prende tutte queste informazioni gli diamo un premio, non so quale, però intanto grazie per le dritte, Gianluca. Allora, Roberto ci scrive: se passa la regola dei 13 giocatori, purtroppo bisogna andare avanti, altrimenti bisogna finire a luglio. Invece Davidone, questo è il messaggio più lungo che prima non ho letto, dice: concorde sull'irregolarità di Udinese-Atalanta, partita poco attendibile, però devo dire, per quel poco che ho visto, che l'Udinese scese in campo molle, senza grinta. Nelle difficoltà una squadra si compatte e tira fuori una grinta che spesso supera tutte le difficoltà, cosa che non ho visto nell'Udinese, che ha alzato le mani arrendendosi quasi subito senza lottare. Io spero che sinceramente i giocatori del Crotone si rimettano presto, ma io sinceramente giocherei, poi non sono le squadre che decidono, purtroppo. Questo è il messaggio di Davidone. Allora, le bombe di Gianluca: andrà via Tutino, che non rientra nel progetto del mister, e va a Venezia. A Parma arrivano Izzo e Glick, davanti arrivano Forte e Mancuso, e questo con un augurio di buon anno, e noi ringraziamo Gianluca. Chissà che non ci abbia preso, secondo me su qualcosa ci è andato vicino, però non abbiamo tantissimi riscontri. Vige l'assoluto silenzio, e quindi noi cerchiamo di indagare, lo faremo, queste sono delle dritte interessanti. Ci fermiamo qui per ora con Palla in Tribuna, torniamo domani, sì? Domani ci siamo, sì, no, non ci siamo a Sant'Ilario, domani ci siamo, domani sera c'è calciomercato. Mi raccomando, seguiteci, ciao a tutti, grazie a Simonetti in regia.